Ciao, ti presento Jack.
No, non ho fatto in tempo a stringere la mano a Bruno Bozzetto, mi rimarrà sempre qua questa cosa. Però sono molto contento perché oggi... Allora, prima di tutto sono molto contento perché è venerdì, che già mettiamola lì, è la prima buona notizia della giornata. Secondo, sono molto contento perché è un venerdì pienissimo, siamo pieni di musica da condividere, siamo pieni di ospiti e partiremo subito. Due metà di Jack oggi... Sapete che il venerdì poi si raddoppia, abbiamo l'ora fino alle 15.30 quando arriva il GR e poi ripartiamo con il Jackbox in cui facciamo un po' il punto della musica che abbiamo condiviso nella settimana che si va a chiudere. Però già in quest'ora non abbiamo a che fare con un ospite ma con due. E partiremo subito, abbiamo già qui con noi gli ospiti di questa prima mezz'ora che rispondono al nome di Bull Brigade, ma state lì un attimo che adesso arriviamo bene alle presentazioni. Intanto vi annuncio che poi dalle 15 ci sarà Dente, quindi un sacco di roba, ma soprattutto vi dico i contatti: 331-6214013 per sms e telegram diretti at popolarenetwork.it per le mail. Se avete qualcosa da dirci voi e volete sentirvi anche voi un po' ospiti, lo siete tutti i giorni, io apparecchio sempre anche per voi. Basta con le ciance e finalmente veniamo a dare il benvenuto ufficiale ai Bull Brigade nella formazione ristretta formata da Eugenio e da Stefano. Ben ritrovati, cari, qua su Radio Popolare, ben ritrovati a Jack.
Ciao ragazzi, ben trovati a voi.
Che bello avervi qua, tra l'altro in un momento in cui siete non alla vigilia, perché è oggi il live, però prima di un live, ma in realtà in conclusione di un giro amplissimo che è iniziato fuori dai confini nazionali, che aveva visto portare ancora una volta la vostra musica in Europa e che celebra 15 anni di percorso. Io volevo iniziare da qui perché sto iniziando a invecchiare io e me ne rendo conto, perché 15 anni non mi sembrano più, ma in realtà sono una bella, succedono un sacco di cose in 15 anni, però io dico beh, tutto sommato 15 anni per non sentirmi vecchio. Ma in realtà in 15 anni si cambia e voi avete ricominciato un po' a portare in giro e avete anche ritirato fuori con formati nuovi un lavoro importante per voi che insomma sicuramente in molti dei suoi passaggi ha lasciato alla grande il segno, che è Strade Smarrite. Quello che vi volevo chiedere è: vi sentite cambiati in questi 15 anni e come avete visto cambiare quello che c'era intorno ai Bull Brigade?
Ma allora sì, sicuramente questi 15 anni hanno cambiato un sacco di cose, anche perché ovviamente Strade Smarrite è un disco che quando è venuto fuori ci vedeva poco più che ventenni, e adesso comunque abbiamo superato i 40, quindi almeno parlo per me che sono il più vecchio della band e anche il membro fondatore, però ovviamente tutte le dinamiche che riguardavano un po' tutto quello che ruota attorno al nostro genere e soprattutto all'ambito sottoculturale che ha caratterizzato e connotato praticamente la totalità dei brani contenuti in Strade Smarrite, alcune di quelle condizioni sono un po' venute a mancare, no?
Perché
ovviamente l'ambito, le sottoculture si chiamano giovanili perché appunto prevedono tutta una serie di attitudini, di necessità di stare in branco, di essere presenti in strada, di avere anche la capacità a dare delle risposte immediate. Adesso ovviamente anche dopo Il Fuoco Non Si È Spento, che è un album del giorno dopo, abbiamo comunque cercato di tenerci un po' coerenti con gli anni che passavano e con la nostra anagrafica, insomma. Però appunto questo compleanno è stata un'occasione importante per riprendere in mano quei brani che per una cosa o per l'altra ci venivano richiesti a ogni concerto e non riuscivamo mai a suonare del tutto.
È bello che penso sia caratteristica di ognuno, no? Quando hai un percorso alle spalle e hai creato anche proprio un rapporto con le tue canzoni, con altre persone, il fatto che tu non possa evitare di farle quando sei live, pena la minaccia della gente che hai sotto e che comunque trova una fotografia di un momento di se stessa probabilmente, no? In quei brani.
Sì, no, ma anche a noi capita questo passaggio, perché comunque è proprio un calarsi dentro delle atmosfere o comunque dentro a particolari pezzi di città, ricordi, momenti che sono dentro a ognuno di quei brani, che sembra veramente appartengono a un'era fa, no? Mentre in realtà sono dietro l'angolo.
Sì. Le cose cambiano, tra l'altro, ultimamente anche in maniera abbastanza repentina e veloce a livello cittadino, nazionale e mondiale. Questa cosa è evidente, ma anche a livello stilistico e culturale. Tante cose cambiano. La questione delle culture giovanili un po' l'hai tirata in mezzo e ci torneremo, anche perché nella scelta dello stile, fin dalle origini del DNA, targate Bull Brigade, mischiano proprio tanto di quelle culture giovanili che si respiravano nelle realtà cittadine in quel periodo lì, quindi davvero 15 anni fa, quando si avevano intorno ai 20 anni, e mi ci metto dentro anch'io, e si ascoltava, si viveva quello strano periodo, anche un po' contraddittorio dal punto di vista della musica. Io entrerei in Strade Smarrite, lo farei con Dopo la Pioggia, in modo da iniziare ad assaporare un po' di gusto di quel periodo in cui un pochino andremo a mettere piede, prima di tornare poi a parlare appunto di questo periodo in cui, come dicevamo, mi piacerebbe anche ci raccontasse un po' di come è andato il tour che stasera arriva insomma a celebrarsi a Milano, soprattutto nella sua fase fuori dall'Italia, insomma come tutto questo è arrivato. Ma prima entriamo in Strade Smarrite, questa è Dopo la Pioggia. Brigade dopo la pioggia da strade smarrite. Bull Brigade stasera live al Santeria a Milano. E, prima di arrivare però a parlare dei live e del tour, come vi dicevo, rimaniamo un po', no, nel periodo. Sono 15 anni, una celebrazione in qualche modo, di un periodo, dicevamo, molto particolare da un punto di vista di sonorità musicale, soprattutto per quanto riguarda le culture giovanili, ma anche un po' le controculture, perché 15 anni fa era la facciamo parte di una generazione, qui mi ci fotografo anch'io perché l'età è più o meno quella, io ho 38 anni, quindi siamo lì, in cui con un orecchio si arrivava forte da un'adolescenza in cui il punk e il punk hardcore suonava in maniera prepotente, ma stava anche un po' tornando un genere che in qualche modo da voi è entrato, perché insomma un po' lo stile street fa parte anche del vostro immaginario, stava un po' tornando anche quell'ambiente lì, quello della periferia raccontata dal rap e da quel tipo di cultura. 15 anni fa noi siamo un po' una generazione che ha avuto un po' di orecchie per queste cose qua. Voi avete incarnato tutto questo e lo avete fatto tra l'altro in una realtà cittadina. L'Italia ha sempre avuto anche quest'altra caratteristica, cioè aveva queste ondate che però in ogni città si materializzavano in maniera un pochino diversa. Quello che vi voglio chiedere è com'era fotografare Torino allora e com'è fotografarla adesso?
Ma allora, intanto partiamo da un presupposto. Noi c'è questo concetto che è parecchio ridondante, soprattutto nel primo disco, che è quello della città, che torna spesso, no? ed è quello del identificarsi, quasi fregiarsi, sì, come appartenenti a una città, che non era nient'altro che la realtà dei fatti, che voleva che comunque avere l'adolescenza all'interno degli anni Ottanta in una città come Torino significava, con molte probabilità dei casi, avere entrambi i genitori che lavoravano in Fiat o nell'indotto della Fiat, quindi papà e mamma che partivano con il baracchino al mattino diciamo già la testa tarata è su quei ritmi, su quelle cadenze, su quei turni scanditi, no? dalla sirena che suonava. E questo era un po' il leitmotiv che noi ci portavamo dietro, perché comunque era una roba che si respirava sia dal punto di vista studentesco che dal punto di vista poi della scena musicale underground. E andavi in giro magari a suonare i primi concerti in altre città e ti trovavi di fronte magari a dei coetanei, magari nelle città dove non era così scontato, magari con anche tutta una serie di altre professionalità, di altri sbocchi lavorativi, no? Invece per noi essere di Torino significava tendenzialmente quello. E quindi un po' questa roba qua secondo me ha fatto molto nelle atmosfere che noi come Bull Brigade ci siamo sempre portati dietro, ci siamo sempre fregiati un po' di questa cosa, perché era una, per noi essere di Torino era una prova, e appartenere a un determinato giro era una prova inconfutabile del fatto di appartenere a un determinato ceto sociale.
Certo, ceto sociale e ambiente in realtà, che sono due cose e che evidentemente erano una delle caratteristiche che allo stesso essere di Torino voleva dire quello, e capire cosa volesse dire quello aiutava a capire cosa volesse dire essere di Torino. C'è questo, no, specie di serpente che si morde la coda, che appunto fotografa questo tipo di realtà che comunque è in mutamento, è mutata sicuramente, per quanto comunque Torino è una città che rimane figlia di questo, perché è figlia anche delle immigrazioni che c'è stata, perché si trovava quel tipo di lavoro e comunque si trovava lavoro, e quindi è una città con per motivi diversi, ma un po' come Milano, no? Con provenienze molto miste e con culture che si sono incrociate e che hanno dato vita a un clash, come sempre avviene, nel bene e nel male, nel senso che magari ci sono degli attriti in alcuni momenti, ma poi si va avanti, no? Si sviluppa un... Forse questo è un po' quello che la nuova generazione, a livello sociale prima di tutto, prima delle dinamiche lavorative, delle dinamiche diciamo più legate al capitale, è una differenza che un pochino noto, però a Milano. Cioè, è vero, c'era già tutta questa compresenza di culture diverse, mi sembra che ora sia un po' più naturale per i ragazzi trovarsi.
Sì, ma indubbiamente poi comunque noi una volta che hanno smantellato e portato via tutto, cioè comunque anche a livello cittadino ci sono stati degli anni di grossa crisi, perché comunque Torino ancora secondo me non ha capito cosa vuole fare da grande, no? dopo che The Dream è finito. E quindi un po' questo è un po' anche sicuramente quello che dici tu, nel senso che sì, c'è una naturalezza pazzesca anche all'interno adesso degli adolescenti. Io vedo mio figlio, quello più grande, alcune robe che per noi sembravano difficilissime, loro lo fanno con una naturalezza pazzesca. Noi magari vivevamo ancora un sacco di divisioni sotto tanti aspetti, invece per loro questa roba qua assolutamente non esiste.
È bello che si sia un po' sciolta queste fatiche, no? che c'erano implicite o esplicite, e che si provavano anche a superare magari in maniera un po' naif vista adesso. Davvero loro hanno, se non altro, questo passo avanti sicuramente. Veniamo alla musica. Tra l'altro Torino è una città che dal punto di vista musicale è sempre stata ricchissima, anche da punti di vista musicali diversi. Prima citavamo appunto da un lato il punk, dall'altro il rap, perché comunque ha una sua scuola molto ben riconosciuta, soprattutto nel freestyle, mi viene da dire, ma comunque molto riconosciuta. L'elettronica non ne parliamo, è una città che ha sempre suonato, con le influenze che viveva come città, ma ha sempre suonato e ha sempre trovato musica. Potrebbe essere una delle chiavi per continuare a raccontarla, la musica, per capire cosa fare da grandi in qualche modo.
Sì, sicuramente potrebbe essere una chiave di volta, sì, per riuscire a trovare un po' di... Tra l'altro ho visto passare qua dietro la finestra un noto rapper milanese che ha condiviso con noi un brano recentemente, che è venuto a salutarci. Quindi sì, anche noi stiamo assolutamente tentando un po' di fare esperimenti in questa direzione, e abbiamo pubblicato qualche settimana fa appunto un remix di un brano del nostro ultimo album insieme a Nicolas The Green.
Grandissimo.
E sicuramente proveremo a farne altri, sì, indubbiamente.
Ottimo. Senti, tornando alla musica invece, veniamo alla questione tour. Ci sono Londra, Berlino, tra l'altro sono altre città che a livello di suono non gli puoi dire niente in qualche modo. Com'è portare oggi il vostro suono su palchi di quelle realtà? Che tipo di esperienza è stata?
Beh, parlo io, dai, dico qualcosa
anche io.
Sicuramente portare Strade Smarrite a Londra è stata un'esperienza incredibile. C'erano tanti italiani che hanno organizzato il concerto e ci hanno supportato nella serata, però diciamo che andare dove il punk è nato, dove hanno suonato i Clash,
sì, per dire.
Dove hanno suonato i Sex Pistols, cioè diciamo che è un po' un sogno che si corona, no, in qualche modo. E Berlino sicuramente più underground, forse ci rivedo un po' una Torino grande, no?
Sì.
Forse
sì.
Cosa vuole fare da grande oggi Torino? Forse vuole diventare un po' come Berlino, no?
Sarebbe un bel sogno.
Sarebbe un bel sogno, prima bisognerebbe magari costruire un bel muro, no?
E poi tirarlo giù, bisogna fare tutti i passaggi uno alla volta.
No, in realtà lì noi erano due città dove dentro eravamo già andati un po' di volte, però sempre in situazioni dove eravamo comunque inseriti dentro palinsesti più grossi, dentro festival, dentro di spalla magari a gruppi importanti. E per la prima volta siamo entrati con le nostre forze, aprendoci i locali e le biglietterie da soli. Ed era un po' una scommessa, perché non è una roba così scontata, soprattutto per una band che canta in italiano.
Esatto.
Sapevamo che comunque sono due città, forse quelle a livello europeo con più densità di ragazzi italiani,
insieme a Barcellona direi,
e alla fine sì, ha pagato, perché comunque Berlino è andata sold out lì, poi c'era un po' di siamo riusciti a farne entrare qualcuno anche in più, e Londra comunque eravamo a sud, ma anche lì abbiamo fatto 242 biglietti, che
porco cane, a Londra.
Che non è un risultato così scontato,
no,
appunto.
Esatto.
E quindi lì poi abbiamo capito veramente che c'era veramente fermento dietro sta roba.
Sì.
E poi abbiamo fatto ste quattro italiane che alla fine sono tutti, cioè stasera sold out, Torino sold out a Hiroshima,
Bologna sold out,
Bologna sold out. L'Argo Venue era quella un po' più grossa, la sala più grossa di tutte, siamo andati molto vicini a Roma e comunque abbiamo staccato quasi 2300 biglietti in 7 concerti. È una roba che se me lo dicevano 4 anni fa mi sarei messo a ridere.
Ah, voglia, sì sì, altro che firma che ci mettevi. No, però tra l'altro avete toccato, avete detto, no, delle caratteristiche anche delle due città. Porca miseria, Londra è la culla del punk, vero? Berlino davvero ha parecchie similitudini forse con Torino, anche un po' nell'idea di underground, un po' davvero nel suono elettronico, nella sperimentazione, nell'essere una città industriale, una capitale industriale prima di tutto, al netto del fatto che non è, nel periodo diciamo più pesante non è manco capitale perché stavano a Bonn i ministeri, però forse un po' di similitudini ci sono davvero, forse per questo le strade culturali poi forse si somigliano nonostante la grande distanza. Le altre città italiane che avete toccato sono altre capitali musicali davvero del periodo, soprattutto 80-90-2000, Roma, Bologna, vabbè, Torino evidentemente,
anche
si
Milano,
gioca a casa, e Milano che insomma per moltissimi motivi, tra cui quello ovviamente del fatto che commerciale e anche un po' di locali, secondo me soprattutto fino al Covid, poi purtroppo come si è dovuto fare molti conti nel senso proprio letterale del termine e qualcuno non ce l'ha fatta. Però per esempio Santeria è un'altra delle realtà che continua a offrire dei percorsi molto interessanti da un punto di vista di proposta musicale. Quello che volevo chiedere a voi invece è al netto della, ci avete un po' già parlato della collaborazione con Nicolas e anche di questa nuova piccola idea di sperimentazione, di rimettersi in gioco da un punto di vista sonoro e stilistico che avete in mente. Che periodo è per voi adesso? Come alla fine di questo giro? Che tipo di proiezione avete su voi stessi? Che idee avete? Vi siete confrontati? Lo state facendo?
Ma indubbiamente noi siamo dentro a un terremoto che un po' ci ha travolto negli ultimi 2 o 3 anni, che sono stati un po' quelli che sono che poi subito successivi alla decisione di collaborare di inserire figure esterne che lavorassero con i Bull. Quindi ci siamo messi dentro a lavorare con un manager, con un editore, con una grossa agenzia di booking appunto berlinese, e comunque abbiamo deciso una strategia che alla fine ha pagato. Quindi sono stati anche anni durante i quali noi provenivamo da una scuola, un approccio assolutamente underground, che era quello un po' delle microscene, degli ambienti di nicchia, dei concerti quasi sempre solo per benefit e per il rimborso spese, ha un approccio molto più, diciamo, tra virgolette, passami il termine, professionale,
sì.
Che comunque ha pagato, perché ci ha portato a farci conoscere a un sacco di persone, a fare numeri anche dentro a locali dove prima non pensavamo neanche mai di finirci a suonare. Quindi sicuramente abbiamo preso molta consapevolezza, abbiamo fatto dei palchi e dei festival molto grossi come Sherwood, come Ama Festival, come quello di Radio Onda d'Urto, e quindi sì, c'è un po' questa sorta di momento in cui uno dice: adesso cosa faccio? Facciamo un disco forte, oppure decidiamo che va bene? Sì, stiamo un po' facendo dei ragionamenti a riguardo, ma io penso che comunque i Bull vogliono andare avanti.
L'idea è andare avanti.
Siamo casati. Sì, sì, beh, anche perché questo è stato un bel pieno di benzina, secondo me, no? Questo bel giro, anche perché prima, quando si danno i numeri, può sembrare puro sfoggio. Non è puro sfoggio. Avere davanti delle persone, immagino, voglia dire materialmente rendersi conto che la tua roba è condivisa. Sì. Vedere negli occhi di chi hai di fronte, no? Che la tua roba arriva in un certo modo. Ecco, con dei numeri che solo pochi anni fa, su cui solo pochi anni fa avresti messo una firma bendato, queste cose cambiano, cioè arriva davvero questa empatia con il pubblico che hai davanti quando inizia a essere numeroso veramente?
Sì, poi si crea... Sì, noi abbiamo sempre avuto un rapporto particolare con il nostro pubblico che, devo dirti la verità, non è mai cambiato, anche un po' uscendo dal nostro, dalla nostra comfort zone, no? Che magari a Torino erano a Scatasuna piuttosto che Gabrio, piuttosto che... comunque questo rapporto non è mai cambiato. Noi, io penso che i Bull gli puoi mettere anche da suonare il liscio, ma comunque resteranno sempre un gruppo punk hardcore.
Esatto. Arriverà la versione punk hardcore di del brano di che ne so, di, non mi vengono brani di liscio. Non ho quel tipo di, neanche noi, di background, neanche noi, neanche purtroppo noi. Vabbè, comunque siamo praticamente in fondo. Io andrei a condividere, chiudendo, il Fuoco Reloaded nella versione live con Nicolas, visto che ne abbiamo parlato. Vi ringrazio per essere stati qua. Ricordo l'appuntamento stasera al Santeria 31. Dicevamo, altro posto fighissimo. A che ora si comincia?
Allora, io credo che il concerto inizierà alle 20:30, perché una delle band, un ragazzo si è ingessato una mano e non può suonare, quindi da 4 siamo rimasti in 3. Daremo più spazio ai due gruppi di apertura.
Yes.
E magari ci prenderemo 10 minuti in più anche noi, e comunque sarà una grande festa.
Sarà una grandissima
festa. Purtroppo
è
sold out, però magari qualche biglietto, vedo che c'è qualcuno che sull'evento
sta mettendo annunci,
mettendo in vendita i biglietti, che non può venire.
Andate
quindi
sull'evento, cercatelo, Bull Brigade al Santeria. Grazie ragazzi per essere stati qua.
Grazie a te.
E buon live.
Bella.
Ciao ragazzi, grazie dello spazio.
Dopo tutta la merda, dopo gli anni di guerra, dopo la faccia per terra, non si è spento. Dopo tutti i casini, dopo tutti i raggiri, anche se non siamo i primi, non si è spento. Una generazione nella pattumiera, con sogni e il futuro dentro una sputacchiera. Ma la testa resta alta, la parola si cavalca, dentro brucia tutto mentre là fuori una farsa. Siamo figli della lava e dell'amianto, di genitori che hanno in petto più di un rimpianto. E io lo so che pure tu rincasi affranto, non ci pensare, fallo per chi ti è rimasto accanto. Incandescenti come 20 anni fa, perché nessuno qui ci leverà mai la dignità. Non è saliva ma benzina, questo fuoco è sempre vivo, a quanto pare ancora più caldo di prima. Non è saliva ma benzina, questo fuoco è sempre vivo, ancora più caldo di prima.
Armi, armi, ti ricordi di noi, sotto quei palazzi tutti uguali, gioventù affinate come rasoi, nelle fabbriche di quei maiali, spezzando il fiato ai nostri giorni, senza possibilità, figli marchiati non conformi di questa cazzo di città.
State ascoltando Radio Popolare.
Sono uscito dalla nebbia, dalla galera, dal ventre della balena, in abito da sera. Sono finito ad una festa, un lungo sabato sera, in una vita vera, con la luna sempre piena. Cosa c'è? Cosa c'è che non va? Cosa c'è di diverso da 20 anni fa? È la stessa solitudine, le stesse nuvole che non si muovono mai, non si muovono mai. Anche se non volevo, ho fatto colazione con il veleno e mi fa male la testa e mi volto di schiena. Esco di casa, esco di scena. Ma cosa c'è che non va? Cosa c'è di diverso da 20 anni fa? È la stessa solitudine, le stesse nuvole, che non si muovono mai. Sono uscito. senza una meta, senza occhiali da sole, con la luce accesa.
Dente, ben ritornato, ben ritrovato, ben arrivato a Jack su Radio Popolare. Innanzitutto grazie di questo live, il piccolo live che ci stai regalando, e di questo percorso all'interno di questo Hotel Souvenir, che è il tuo nuovo disco, che rappresenta a sua volta un ritorno dopo un periodo molto lungo in cui è successo letteralmente di tutto, molto lungo soprattutto come percezione, perché davvero in mezzo è successo di tutto. Ricordo l'ultima volta che sei stato qua, sempre dietro a quel pianoforte, a raccontarci un altro viaggio di un disco che al pianoforte era nato praticamente. Raccontaci un pochino invece, giusto così per iniziare a entrare dal portone principale di questo Hotel Souvenir, come è nata l'idea di questo progetto? Quali sono stati i suoi primi passi?
Ma allora, innanzitutto ciao, ciao a chi ci ascolta. È nato come sono nati in realtà tutti i miei dischi, cioè scrivendo le canzoni. Non ho mai fatto un disco pensando di dover fare un disco, ma scrivo canzoni anche sporadicamente, nel senso che non sono uno che scrive tutti i giorni, sono mesi che non scrivo una canzone. Quando poi però ne ho abbastanza, non nel senso che non ne posso più, ma nel senso che ho abbastanza canzoni da mettere in un disco, le metto in un disco e diciamo di tante ne scelgo alcune che secondo me stanno bene insieme. E in questo caso ne ho scelte 10, perché volevo fare anche un disco breve per dei motivi che poi se vuoi ti spiego. E poi riascoltandomi queste canzoni messe insieme mi è venuta questa idea dell'Hotel Souvenir, cioè di un luogo della mente in cui si dialoga con non solo i propri ricordi, ma con un se stesso che non c'è più, cioè con noi stessi, quelle persone che siamo stati nel corso della vita, no? Io sono stato un ragazzino di 12 anni, sono stato uno studente delle scuole superiori, sono stato un magazziniere, sono stato tante cose, sono state tante persone diverse. E fino a qualche tempo fa vedevo tutto questo mio passato come semplicemente un grande rimpianto per un tempo che è passato e non torna più. Oggi cerco di vederlo, e dico cerco perché riuscirci è difficile, cerco di vederlo invece come semplicemente tutto ciò che sono stato e che mi ha portato ad essere quello che sono, e che sono una persona che mi piace in qualche modo, quindi non al 100% ovviamente, anch'io ho tutti i miei bug, però insomma sono una persona, sono felice della vita che sto facendo, e quindi tutte quelle persone, ho ricominciato a dialogare con tutti i me stessi del passato.
È bello riuscire a dialogare, perché giustamente, come dicevi tu, ovviamente il tentativo, no? Si tenta di non cadere nella malinconia, ma malinconia è una parola un po' soft per quello che spesso ci accade quando ripensiamo ai noi stessi del passato, che come dicevi tu, la cosa che ci fa un po' soffrire di più è che non ci sono più quelle persone, no? Chiaramente la chiave è sì, non ci sono più, ma ci sono io. Perché c'è stata quella persona lì, in qualche modo. È un dialogo che sicuramente ha la parte impegnativa all'inizio. Cioè il primo passo è quello che ci impone una piccola idea di sofferenza per poi andare oltre e riuscire a impostarlo un po', appunto, questo dialogo. C'è in questo ambiente in cui riesci a dialogare con i vari te stesso, c'è un periodo del te stesso con cui riesci ad andare più d'accordo rispetto ad altri? Cioè, secondo me lì funzionavo bene. No, te lo dico perché a me capita. Cioè, vorrei essere un po' più come quando... forse mi sono perso qualcosa di quando avevo 23 anni e che in quel momento, ripensandoci, mi piaceva. Dovrei recuperare quella... Ti capita? Ti è capitato?
Allora, tendenzialmente no. Quella cosa lì, diciamo, quando penso a quando ero... E più in forma, diciamo così, quello riesco a vederlo con nostalgia e basta, invece, no? Perché dico, non so, ad esempio, quando avevo 35 anni ero in grande forma, secondo me, nonostante fossi più marcio di quello che sono adesso, però comunque
te lo permetteva il fisico,
esatto, me lo permettevo ancora. Invece in realtà c'è un momento della mia vita al quale sono legato in qualche modo, quando ci ripenso lo vedo con grande tenerezza. Cioè quando appunto è un ragazzino, magari non so, proprio adolescente, in cui quel momento in cui non mi sentivo in realtà non mi sentivo bene, cioè non mi sentivo nel posto giusto, non mi sentivo nel tempo giusto, non mi sentivo dentro al corpo giusto, non mi sentivo per niente bene. Però tutto questo probabilmente ha influito su tutte le scelte che ho fatto e sulla persona che sono diventato poi, no? Mi ricordo appunto questo ragazzino un po' tormentato perché era dentro comunque inquieto, no? Perché sì. non si sentiva a suo agio nel mondo. E questa cosa mi è rimasta un po', ovviamente. Poi sono cresciuto e riesco ho provato a sentirmi a mio agio un po' di più nel mondo. Però questa cosa è anche ancora dentro di me, no? Il fatto che io non mi senta propriamente a mio agio. Con quello che mi circonda. E quella persona là, quel ragazzino là, mi fa tanta tenerezza e mi piace anche però un po', mi piace, nonostante fosse un povero, insomma, uno che non stava bene.
Beh, anche perché comunque da un lato forse un po' ti ci riconosci, dall'altro forse è stato la miccia che ti ha aiutato, tra virgolette, un po' a compensare quella parte che forse no, ti è rimasta.
Sì, sì, è stata la miccia anche che mi ha sicuramente fatto appassionare alla musica. Come ascoltatore prima di tutto, perché la musica, lo dico sempre, mi ha salvato la vita non tanto come musicista ma come ascoltatore, perché io ho ascoltato tanta musica prima di cominciare a avere il coraggio di mettere le mani su uno strumento. Ho cominciato a suonare molto tardi, però ascoltavo musica anche da ragazzino e ho sempre detto che mi ha salvato la vita perché dentro la musica ho trovato dei miei simili in qualche modo, no? Ho trovato delle cose in cui mi ritrovavo, mi riconoscevo nelle cose che dicevano i cantautori o che insomma, o anche magari che non capivo le parole di cose straniere, ma mi sentivo dentro quel mood là in qualche modo, no? E quindi mi ha accolto la musica, mi ha accolto in un mondo che non era appunto quello che mi circondava, ma era un luogo della mente e per questo dico che mi ha salvato la vita, perché mi sono sentito capito in qualche modo.
Tanta musica anche non... anche un po' diversa entra in questo disco. Io quando ho ascoltato la prima volta Discoteca Solitudine mi hai spiazzato e mi hai abbastanza stupito, il che è evidente che parla anche un po' dei tuoi ascolti ed è bello che arrivi qualcosa che ci riporti, no? un tuo percorso personale anche vario e che rientri. L'ho trovato un disco un po' più vario rispetto al solito, forse proprio un po' per la... non so se è nato anche questo piano voce come il penultimo, o se c'è più chitarra, o se c'è più...
È un po' un misto questo disco qua, perché ci sono anche canzoni che ho cominciato tanti anni fa e ho ripreso in mano da poco tempo. E, alcune cose sono andate al piano, Discoteca Solitudine di cui tu parlavi, è la prima canzone che ho fatto, l'unica che ho fatto, partendo da un loop, perché volevo proprio fare una canzone dance. Sì. In qualche modo, fare una canzone da discoteca però triste.
E infatti è incredibile il
fare quell'operazione lì, sì, no? Da sempre che avevo in mente questa cosa qua e quindi su questo loop ho cominciato a metterci delle melodie, delle parole, è venuto fuori questa canzone. Quindi in realtà è nato un po' il piano, un po' la chitarra, un po' quel loop, è nato e soprattutto avevo tante canzoni, avevo circa 30 canzoni da cui ho scelto queste 10, quindi ovviamente la varietà aumenta, no? se puoi scegliere tra tante.
Sì, c'è una sola collaborazione tra l'altro. Poi arriviamo al numero 10 perché sì, nel senso no, ci sono più collaborazioni perché c'è anche la canzone, scusami, con Post Nebbia, con Post Nebbia, che è un'altra realtà che mi interesserebbe poi entrarci, tra l'altro è stato un singolo che ha anticipato il lavoro, però dicevamo dei 10 brani, hai detto, perché tutto sommato è un disco, volevo fare un disco breve, non volevo fare un discone. Poi se vuoi ti spiegherò perché, sì, spiegamelo, voglio certamente, spiegami che tipo di approccio hai avuto e come mai l'idea del disco breve.
Allora, l'idea del disco breve viene dai tempi disgraziati che viviamo nella distribuzione della musica, che dico disgraziati, però comunque insomma non si può andare contro quello che succede nel mondo in qualche modo. E i tempi disgraziati li definisco così perché l'attenzione, la soglia d'attenzione, come ben sappiamo tutti, non devo insegnarvelo io, è bassissima.
Sì.
E quindi ho notato ultimamente che anch'io, che sono comunque un nativo analogico, che ascoltavo i dischi, ascolto ancora i dischi in vinile, però insomma, quando ho cominciato ad ascoltare la musica, l'ascoltavo in quel modo lì, senza poter skippare in qualche modo, ho notato che anch'io ascolto la musica con molta più frenesia, cioè ascolto una cosa che magari mi consigliano, ascolto i primi 10 secondi, se non mi piace skippo, no? E ho notato che le uscite sono tantissime. Ogni settimana escono centinaia di canzoni che durano una settimana però, perché la settimana dopo ce ne sono altre centinaia che escono, sì. E quindi occupano l'attenzione di quelle che sono uscite la settimana prima. La stessa cosa purtroppo sta succedendo anche con i dischi, perché un disco che esce ormai non ha più il suo tempo, diciamo, non è più quello di, non so, 2-3 mesi come era una volta, ma diventa anche quello di una settimana. E quindi fare un disco con 18 canzoni mi sembrava un po' buttarle via, sì, in qualche modo, no? Perché l'attenzione è davvero poca. Quindi volevo fare un disco breve e un disco anche con tutte delle canzoni importanti per me, quindi senza riempitivi, non che abbia fatto nel passato dischi con grandi
coi filler,
riempitivi, sì, esatto, però in qualche modo volevo un disco molto denso, quindi con tutte le canzoni che avessero un peso specifico, quantomeno per me, è molto importante, no? E quindi queste sono le due ragioni principali per cui ho fatto un disco di 10 canzoni, che poi è anche la normalità, ci piace, sì, anche comunque Paolo Conte negli anni 80 faceva i dischi di 10 canzoni, sì, sì, anche 8.
Perché però, probabilmente, sì, è curioso, perché non avrei mai detto che il pubblico di Paolo Conte avesse dei deficit d'attenzione.
No,
non credo in realtà.
No, funzionava.
Funzionava, sì, sì. Sì, sì, è così.
Forse anche per i tempi allora, no? Sai, il disco comunque, il vinile conteneva un determinato
numero di minuti. Di minuti. Sì, sì, sì. È così,
adesso non c'è più quella cosa.
No, lì, neanche col CD. E il CD, il tempo era stato uno dei, cioè il formato era stato uno dei, delle, come dire, dei cardini della scelta di, era stato scelto, se non sbaglio, sulla nonna di Beethoven, doveva poter durare quanto, no? Era, per cui non è la questione sul tempo e la durata non è un discorso stupido, bisognerebbe affrontare, ma secondo me sarebbe lungo e poi la gente si annoierebbe, per quanto proprio per, esatto.
Anche le canzoni, sai, durano pochissimo adesso.
Ormai sì, ormai sì,
sempre meno le canzoni.
E devono iniziare col ritornello, perché altrimenti è un problema.
Devono acchiappare subito.
Sì, sì, se no TikTok ti piscia, esatto, via. Comunque, torniamo al disco invece, sì, visto che è un bel piano davanti, e cosa ci suoni?
Una canzone che non comincia con il ritornello.
Molto bene. Ma adesso la modificherai.
Esatto, cominciamola subito. No, faccio sentire un'altra canzone, si chiama Cambiare Idea,
okay,
e, che appunto è dentro questo disco, e questa è una canzone nata al pianoforte. Questa è l'unica cosa da fare, è l'unica cosa che mi rimane, aspettare qualche mese che si sciolga la neve. Eri l'unica e unica rimani, e la mia vita era nelle tue mani, il mio cuore era lì, ad un passo da te. Ma parlo sottovoce, penso troppo veloce e peso meno di una piuma, e non importa se dovrò piangere tanto, se sarà tutto un altro mondo, se dovrò cambiare idea. Questa è l'unica cosa da fare, quando penso che su tutto posso ragionare, non mi devo più ascoltare, perché parlo sottovoce, penso troppo veloce e peso meno di una piuma. E non importa se dovrò piangere tanto, se sarà tutto un altro mondo e se dovrò cambiare idea. No, non importa se dovrò piangere tanto, sarà l'inizio della fine del mondo, ma dovrò cambiare idea, persino su di me. Persino su di me. Sottovoce, penso troppo veloce e peso meno di una piuma. Devo prendermi cura di me.
importa se dovrò piangere tanto, se sarà tutto un altro mondo e se dovrò cambiare idea, persino su di me, persino su di te, persino su di te, persino su di me.
Cambiare idea, Dente live nell'auditorium di Metro Stratos di Radio Popolare qui a Jack. Stiamo facendo due passi all'interno di Hotel Souvenir. Il tuo ultimo lavoro, e dicevamo prima che le collaborazioni, cioè i brani con collaborazioni, sono due. E io vorrei tornare sulla questione post. Uno è una festa sostanzialmente, perché c'è dentro un sacco di gente, perché c'è Fulminacci, c'è Colapesce, c'è Giorgio Poi, Dito nella Piaga, Di Martino, c'è, insomma,
è una festa.
È una festa. Invece volevo chiederti di Post Nebbia, perché sono una realtà molto interessante.
Sì.
Per una di quelle realtà che bisogna avere un po' le orecchie per andare a pescare in questo momento e per avere la sensazione un po' di next big thing, se vogliamo, no? Come nasce l'idea della collaborazione?
Allora, l'idea è nata in studio con Federico Nardelli, che ha prodotto il mio disco, al quale ho fatto conoscere i Post Nebbia, che lui non li conosceva. E quindi è stato un giorno in studio in cui registravo una canzone e lui aveva messo un effetto di voce sulla mia voce, appunto su una canzone. Ho detto, molto Post Nebbia questo effetto di voce, no? Che poi è un delay, è nato sulla voce. E lui ha detto, non li conosco. Quindi abbiamo ascoltati proprio all'inizissimo della nostra collaborazione con Nardelli. E quindi insomma i Post Nebbia giravano un po' nell'aria. Poi questa canzone qua, quando l'abbiamo registrata, è stata un'idea anche sua che mi ha detto, ma perché non chiedi a Post Nebbia di fare una cosa con te, no? E questa canzone qui, che poi è quella prima che ho suonato oggi, mi sembrava ottima, perché è una canzone appunto in cui dico cosa c'è di diverso da 20 anni fa, e cantarla insieme a un ragazzo che ha 20 anni mi sembrava una cosa molto interessante come operazione. In più appunto a me piacciono tantissimo loro, come dici tu ci vuole l'orecchio per ascoltarli, sono sicuramente un gruppo non pop, possiamo dire, però sono veramente molto interessanti, sono una cosa laterale e sono come dire una cosa diversa, no? Io quando li ho sentiti la prima volta ho detto, qua c'è qualche cosa, perché qua c'è qualche cosa di diverso da tutto quello che sto sentendo, no? C'è un guizzo in più, c'è una roba, appunto, c'è una scintilla, c'è una luce. Vedo
sono
una luce.
Pienamente d'accordo, perché tra l'altro è una generazione, quella dei 20 anni veri, che da un lato è ovviamente overproduttiva, c'è davvero il rischio del sì, siete bravi, però c'è un po' di uniformità. Però ci sono anche un po' di cose laterali. Post Nebbia sono sicuramente insieme a Studio Murena, cioè ci sono delle realtà molto interessanti. Sono una generazione che non ha paura a mischiare, ne ha molta meno di noi, di quella che aveva noi.
Sembra che non abbiano paura di niente.
Eh sì, anche perché ancora un po' di mazzate le hanno già prese, dice. Forse stiamo già cadendo.
No, io mi ricordo comunque avevo paura, ma anche fino a pochi anni fa avevo paura a fare qualsiasi cosa, a mischiarmi, a scrivere con quell'altro, a fare un featuring, a scrivere per qualcun altro, a fare dei duetti con delle cose che non erano proprio nel mio giro, invece non me ne frega niente.
E questa cosa hanno vinto in parte quando non si siedono, diciamo che hanno vinto la paura del giro, questa roba qua noi ce l'avevamo, tutti ce l'avevamo, in qualsiasi settore, soprattutto musicale ma culturale mi viene da dire, se ti sposti di lì non sei più questa cosa, se ti sposti di là no, un po' insicuri a livello
poi c'è anche da dire che secondo me qualche anno fa erano anche molto più stagni come scompartimenti, no? Come divisioni.
Sì, a voglia, sì.
Cioè quando ho cominciato a fare la musica io all'inizio dei 2000 comunque c'era un grande muro altissimo tra la musica pop e quella non pop, cioè quella cosiddetta alternativa, no?
Sì.
Adesso non c'è più, quella cosa là, e quindi è anche normale forse che si cominci a mischiare senza paura.
Che bello.
Io dico anche che era ora.
Sì, sì, perché è così nell'indie col pop, è così nel jazz con qualsiasi altro genere, che pian piano, no, si stanno mischiando. Il rap, un altro ambiente con recinti invalicabili, che si sta finalmente... E il risultato è, per esempio, quell'altra bella festa che è il Miami, dove domani suoni, che ha un sacco di musica super divertente e super interessante. Tra l'altro suoni prima di Fulminacci e dopo Angelo, cioè sei anche ben circondato, diciamo, un bel palco. Quello di domani sera suona alle 20.45, cioè tu suoni all'orario giusto, sei uno dei pochi. Sono un orario giusto per un concerto, per noi di una certa età, diciamo.
Mi hanno messo appositamente per gli anziani, capito?
Sì, pensavo fosse una richiesta tua. Allora, ragazzi, perché no, io poi certo, c'ho la camomilla.
No, no, io sono anche contento di suonare a quell'ora così.
Anche perché poi ti godi il resto.
Esattamente.
Miami è proprio un bel festival.
A me non piace tanto suonare per ultimo.
Anche perché magari ti rimane un po' d'ansietta prima, non so come...
Assolutamente, sì, ma sai quando faccio tipo le ospitate, no? Sì. Quando vado a un concerto di qualcuno che poi facciamo il duetto, io chiedo sempre di essere messo il prima possibile, perché l'ansia mi sale e se devo aspettare un'ora e mezza di concerto...
Non te lo godi, sudo per due
perché
ore,
no,
basta,
l'ansia,
sì,
bere
no,
dell'acqua,
certo,
gonfiarmi
sì,
di esatto. acqua...
E poi devi andare a cantare e fai i ruttini, quelle cose da esatto.
Comunque vai su e finisci il concerto. Ti sei goduto la serata per me.
Esatto. Vabbè, senti, avevamo chiamato un po' l'aria di festa, l'abbiamo citata. Io prima di salutarci andrei ad ascoltarci il brano Il mondo con gli occhi, con tutti i featuring che abbiamo annunciato. Mi racconti un pochino invece della nascita di questa festa?
Ah, questa canzone è una canzone che ho scritto qualche anno fa in realtà, ed è una canzone un po', diciamo, sciocca, bambinesca, un po' infantile, è una filastrocca surreale. E Nardelli la voleva mettere nel disco perché diceva no, questa canzone è molto bella, vedrai è molto bella. Io non ero così convinto. E l'ho cantata, l'abbiamo prodotta, l'ho cantata, ho detto ma però boh, non so se su questo disco ci può star bene una canzone così strana. Poi mi è venuta questa idea di fare il mega fit, perché ovviamente poi il discografico mi ha detto ma ci sono dei featuring nel disco?
Certo, a un certo punto quella domanda arriva.
No, perché? E ho detto beh dai, insomma.
Vedi te.
Ho detto va bene, allora faccio i featuring a modo mio, ne faccio 6 in una canzone sola.
E quindi,
e quindi praticamente io non canto in questa canzone, cantano solo loro. E quindi ho preso 6 piccioni con una fava, diciamo.
Esatto. Andiamoci ad ascoltare questa festa, questa piccionaia. Questa è Il mondo con gli occhi. Diciamo che la firma di Dente sopra un sacco di gente.
Quante sono le sopracciglia, ma quanto è lunga la mille miglia, da dove passa la via Emilia, e di mestiere che cosa fa il tuo papà? Ho fatto pugni coi banditi, non mi piacciono i tuoi vestiti, come si evitano le viti, se non lo sai ti insegno io come si fa. E guardo gli occhi con il mondo di un bambino, che guarda gli occhi con... consigli, ma come fanno i maghi coi conigli, pigliamo degli appigli, chi me lo dice quando finisce l'eternità, l'eternità. Oh, l'ho contata d'una ad una, t'ho condito con la luna, ma come te non c'è nessuna, ma come fai senza di me, ma vieni qua. E guardo gli occhi con il mondo di un bambino, che guarda gli occhi con il mondo di un bambino. Come com'è, che cosa c'è, che cosa c'è, com'è che c'è com'è, com'è che c'è. (Sussurra)
che poi è il finale perfetto per una filastrocca, direi.
Sì, quella è l'unica cosa che canto io.
Beh, secondo me è la firma migliore che potessi dare. Dente, grazie mille davvero per essere stato con noi, è sempre un grandissimo piacere.
Grazie a te.
Disco corto, quindi hai fatto selezione lì un po' di brani, quindi ti si aspetta presto, mi raccomando.
Tornerò.
Perfetto, grazie davvero di essere stato qua, grazie a voi che siete stati all'ascolto, siamo arrivati in fondo anche alla puntata di oggi di Jack di questo venerdì, ma dopo il GR arriva il Jackbox, proprio perché è venerdì e quindi state lì. Vi ricordo solo che la playlist è a vostra disposizione su Spotify, se vi va seguite il profilo Matteo Villacci, ci sono tutte le playlist giorno per giorno, se no seguitemi su Instagram, Matteo_Villacci, @Matteo_Villacci, e nelle stories ogni giorno la playlist. State lì, torniamo tra poco.